Bene, di nuovo con voi nell'ultima ora, entriamo nell'ultima ora di Maracanà, qui con voi sempre Marco Piccheri, Cinzia Sant'Angeli. Vi ricordo sempre di scaricare l'app per poterci seguire con in tutti i modi attraverso smartphone, PC e tablet, operazione rapida e veloce che vi consente di stare con noi sempre e ovunque. Allora, andiamo avanti, siamo pronti, Cinzia?
Andiamo?
Vai!
Diamo il benvenuto al direttore Mario Sconcerti.
Ciao Mario!
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Ben trovato Mario. Senti Mario, voglio partire subito con te con una valutazione. Ti voglio chiedere che segnale è questo. Stavo così facendo un giro oggi sugli altri campionati, guardavo Liga Spagnola, primo Real Sociedad.
Hai visto?
Ligan francese, al comando il Lille con il Paris Saint-Germain. E Bundesliga, al comando l'Ipsia. La Premier League, c'è l'Everton in prima posizione, ma tra le prime cinque c'è soltanto una big del calcio inglese, che è il Liverpool. Che sta succedendo? Cambia qualcosa? C'è un cambiamento in atto?
Sì, ma sta cambiando, è cambiato veramente tutto il calcio. Con io credo soprattutto a causa del virus, degli stati vuoti, il fatto che non c'è più nessuna certezza, nessun aereo da prendere, né nessun allenamento da fare, nessun giocatore. Su questo leggevo proprio stanotte che la produttività nelle fabbriche, anche nelle fabbriche piene, è diminuita del 20% a causa delle normali difficoltà organizzative che produce questo tipo di situazione. Il calcio credo abbia perso il 20% della sua qualità proprio per questo. Tieni presente peraltro che ci sono molte partite da recuperare. In Spagna erano vero. 7, in Inghilterra sono 6, forse addirittura 8 in Spagna. Quindi è un momento cioè è aumentata l'imperfezione delle squadre. Tutte le squadre hanno già perso. Real Madrid ha perso, il Barcellona già due volte. Sta succedendo anche da noi, ci sono ormai pochissime squadre, cioè è rimasto soltanto il Milan, il Napoli e la Roma, se non sbaglio, in battute. La Roma che perse a tavolino,
sì,
ma
vero, sul tavolino.
Campo aveva fatto 0-0. Io credo che molto dipenda da questo.
Infatti stavo vedendo mentre parlavi proprio la Liga, Mario, ci sono delle squadre che devono recuperare due partite, altre invece una partita, mentre quella che è in testa, la Real Sociedad, che ha giocato in effetti 7 su 7 le partite appunto a disposizione. Però è vero, ad esempio il Real Madrid ha una partita in meno, il Granada ha una partita in meno, 2 l'Atletico Madrid
ma
in meno,
anche loro, anche quelli in test,
sì,
se
sì.
Tu prendi la Liga, credo che abbiano, se non ricordo male, un basso punteggio, non mi ricordo tutti i risultati.
14 punti Mario, 14 punti in 7 partite.
14 punti in 7 partite,
sì, sì.
Sono bassissimi.
Solo una squadra non ha perso in questo momento, visto rimango in Spagna, soltanto una squadra non ha mai perso, che è l'Atletico Madrid, che ne ha vinte 3, ne ha pareggiate 2, però 0 sono le sconfitte della squadra di Simeone. Che deve però recuperare due partite, attenzione. Quindi,
sì. Beh, siamo in piena confusione.
Sì, e quindi è un calcio confusionario, Mario, possiamo dire così.
È un calcio, io lo chiamo imperfetto, nel senso che appunto poi calcola anche il fatto che si sta giocando, calcola anche la preoccupazione di chi gioca, perché ormai è chiaro che rischia molto chi fa una vita di società. E non è un caso che io credo che il virus abbia una percentuale più alta, discretamente più alta nel calcio rispetto a quello che ha nella società. Se tu calcoli per esempio anche tutti i positivi io credo si superino i 100 tra i giocatori ormai, e se fossero anche 80 quelli che si sono ammalati sarebbero circa il 22-25% E poi tutte le squadre sono dei piccoli cluster, sono veramente dei piccoli focolai. Noi litighiamo per stare aperti o chiusi, lì stanno comunque aperti e sempre tutti insieme. Per cui io credo che anche questo condizioni, ma è proprio un calcio diverso, è un calcio più lento.
È vero.
È un calcio più lento perché non hai nessun tipo di stimolo esterno.
Però Mario,
quindi ti adatti spontaneamente.
Ti voglio chiedere, è vero, un calcio diverso, sono d'accordissimo tutto quello che stavi dicendo, però è un calcio, per adesso, nonostante questa difficoltà che stiamo vivendo, che è un po' più imprevedibile e per certi aspetti anche più bello, o mi sbaglio?
Ma sai che questo dipende da ciascuno di noi. Non è che uno può dire mi piace, preferisco Monet a Picasso. Cioè, che si possa anche scrivere su un libro, questo è come l'arte, dipende sempre da chi la guarda. Tu sai che scientificamente quasi tutto dipende dall'osservatore, da come l'osservatore. Credo sia anche, certo, c'è un po' più di imprevedibilità, ma infatti le squadre che vincono non gradiscono l'imprevedibilità.
È vero.
Le squadre che vincevano regolarmente non gradiscano questa novità.
Guarda Real Madrid in Champions, ultimo nel girone, che insomma penso che non bisognerebbe andare a vedere.
Ma c'è anche il Barcellona, no? Adesso stasera incontra la Juventus e tutte e due erano abituate a vincere.
E
però
sono tutte e due un po'
questa partita questa sera, perché arrivano tutte e due in condizioni un po' particolari.
Sì, io credo che arrivi addirittura meglio la Juve, però la Juve manca Ronaldo, come se al Barcellona mancasse Messi. Insomma, mi sembra che in questo momento stia peggio il Barcellona. La Juve è incompiuta, però le grandi partite, e la Juve non ne ha ancora giocate una di grandi partite. Le grandi partite ti danno molto di più della partita normale. Ecco, quella imprevedibilità di cui si parlava prima nella grande partita viene ridotta al minimo, perché tu dai il massimo, perché sei tu che dai il massimo. Quindi bisogna vedere. Io credo che vincerà la Juve stasera, ma non ne sono sicuro.
Vediamo, insomma, che anche il Barcellona arriva, diciamo, forse il peggio Barcellona degli ultimi tempi, Mario.
Sicuramente. Però alla fine poi loro hanno Messi e alla Juve manca Cristiano Ronaldo, è vero, c'è Dybala, sarà sicuramente bella da vedere.
Vediamo un po', allora.
È aperto a tutto, dai, diciamo che è un risultato aperto a tutto.
Esatto.
Mario, ci sono un po' di domande che adesso andiamo un po' così a riprendere. Dice: solo il Milan in Italia imbattuto, Roma e Napoli sconfitta a tavolino per Europa League, l'Atletico ha perso in Europa, Milan unica imbattuta in Europa. Diciamo
sì,
le cose.
Lo sapevo che sarebbe arrivata. Sarebbe arrivata questa puntualizzazione stata fatta. Ma sul campo non hanno perso.
È vero. Sì. Sul campo non hanno perso, in effetti. È così. Si parlava di campo.
Quando dicono che la Juve non ha vinto i due scudetti, no, la Juve li ha vinti e che poi gliel'hanno tolti. Quindi non sono conteggiabili, ma li ha vinti.
Senti Mario, ieri invece ho anche un pensiero sull'Atalanta di ieri sera, che è stata diciamo, ha sofferto nella prima parte del match e poi dopo invece è uscita fuori nel secondo.
Però bisogna
bel confronto.
tanti complimenti all'Ajax, cioè, no, bellissima l'Ajax da vedere.
Mario.
Sì, sono d'accordo con Cinzia. Cioè, ieri onestamente più che l'Atalanta mi ha colpito l'Ajax.
Sì.
Cioè l'Ajax che ha dei giocatori. Il fatto che cambino continuamente, che a fine anno vengano sempre migliori, ma giocano un calcio che è un calcio peraltro in fondo simile a quello dell'Atalanta.
Vero.
Perché cioè fatto basato su, su quasi su direttive opposte, su disegni opposti, però molto simile, perché è un calcio estremamente offensivo, giovane. L'Atalanta al contrario non è giovane, ci sono dei giocatori, ho visto dei giocatori continuamente, Gravenberg è un giocatore, un ragazzo credo abbia 18 anni, è ho visto questo Anthony che non vorrei diventasse, cioè in questo momento è un ragazzo, anche lui è un brasiliano, un ragazzo che può diventare un fantasista spettacolare, che ha del pallettaro, ma che può diventare, appunto dipende da come cresce, da che tipo di evoluzione prende.
Anche Traoré lì davanti, Mario, c'ha una potenza fisica.
Sì, ma quello ce l'ha anche l'Atalanta, perché Zapata è un gran bel centravanti.
E adesso ha una dimensione proprio europea, Zapata.
Sì, sì, Zapata è veramente un gran bel centravanti ormai. Così con queste partenze a sinistra, questa potenza che ha. Insomma, va bene, comunque l'Atalanta, cioè l'Ajax ha ancora un punto, perché ha perso a Liverpool, ha perso bene a Liverpool, ma ha perso. E quindi ha giocato con Liverpool e Atalanta. Adesso c'è lo scontro, cioè, è una squadra che secondo me romperà le scatole a Liverpool e Atalanta per passare, ma credo che l'Atalanta ce la farà, anche perché è un'ottima squadra l'Atalanta.
Sì. Mario, sull'Inter, io oggi ho detto, non so se sei d'accordo o meno, sicuramente il risultato è bugiardo, quello di ieri, però insomma non è che mi ha proprio impressionato la prestazione. Io ho detto, oggi abbiamo titolato Monotonia Contiana.
Sì, sì, esatto, sono d'accordo, è un calcio malinconico. Voi sapete che io ho già espresso una piccola certezza, cioè che l'Inter giocherà quasi sempre male, non è costruita per vincere, non per giocare bene. Cioè una squadra che alla fine si allarga sul campo, è forte fisicamente e ha dei giocatori che risolvano sempre la partita. Nel momento in cui questo progetto di gioco non va in porto, perché magari prendi la traversa e non fai gol, non hai né risultato né gioco. Credo per esempio che l'Inter sia una di quelle che risente di più del nuovo calcio, cioè del calcio silenzioso, perché è una squadra, vedi che è un diesel, è proprio una squadra uniforme, ha un modo solo, non riesce a cambiare pass. Però secondo me, io continuo a vederla la squadra più completa del nostro calcio, perché se noi guardiamo in questo momento le vediamo tutte con qualche difetto, forse la prima volta in cui non c'è. Forse la seconda, perché già l'anno scorso ci sembrava inverosimile che la Juventus potesse non vincere, infatti è sempre stata in testa e poi ha vinto. Quest'anno la Juventus si è un po' complicata la vita e quindi ha riportato dentro le altre squadre, e non c'è ancora, forse ci saranno delle squadre che si compiranno nell'andare del tempo. Infatti il Milan, che è quella che ha giocato meglio. A me ha colpito molto il Milan-Roma, il loro modo di giocare, cioè la fase di studio nella costruzione di Roma e Milan, secondo me si è vista nel fatto che è stata una partita fra due squadre che sono sempre rimaste molto lunghe.
Vero.
E quindi c'erano continui errori di posizionamenti sia da una parte che dall'altra. La Roma perché è una squadra messa discretamente male sul campo, perché aveva soltanto Veretù e Pellegrini, mezze ali. Infatti dopo un quarto d'ora ha richiamato Pedro e le ha fatto fare la mezzala, l'ha messo ad altezza di Veretù Pedro. E in più c'era Karsdorp, che è un giocatore interessante, e doveva stare a metà tra Theo Hernandez e Leao. E Leao se l'è mangiato a un certo punto. Il Milan era comunque in difficoltà per la qualità della Roma, e perché non si sentiva sicuro dietro con un portiere che loro sapevano essere, non essere un buon portiere, ma lo conosciamo bene, Pepe Rosano, ma è un portiere che una papera partita la fa.
Sì,
e poi effetti, non giocava da tantissimi
non
mesi.
Giocava da tanto tempo, si è trovato poi in un derby a giocare da titolare così, è chiaro che qualche
infatti,
cosa la risente.
Infatti, se ci fate caso, sono stati segnati troppi gol per il gioco che c'è stato.
6 gol.
Il Milan segnava con facilità e la Roma lo riprendeva con facilità. Non c'è mai stato grande sforzo. E se andate a vedere, ci sono stati 3 gol da calcio d'angolo, cioè da fermo, 2 rigori e il primo gol di Ibrahimovic, che non c'è stato nemmeno tiro, era un controllo del pallone di Ibrahimovic che ha preso in contropiede, che davanti a una difesa che era già stata presa in contropiede dal passaggio di Leao, quindi non ha avuto nemmeno bisogno, l'ha appoggiata in rete, non ha nemmeno dovuto tirare. Sono stati tutti gol abbastanza strani.
Sì, Mario, tu di solito noi non parliamo mai quando chiacchieriamo di calcio delle situazioni arbitrali, però ti voglio soltanto chiedere una cosa dell'arbitraggio dell'altra sera di Giacomelli, adesso sulle sue decisioni o meno giusto o sbagliate, però il fatto che non sia entrato in scena
il VAR,
come l'hai letta questa cosa? A noi sinceramente sono rimasto un po', quasi come dire, non ci capisco più nulla, cioè quando è che deve entrare, non deve entrare, c'è una regola perché non
no,
è entrato?
C'è una regola. Entra davanti a un grave errore dell'arbitro.
E lì mi sembrava un evidente errore.
Se l'arbitro dice di non entrare, il VAR non entra. Se l'arbitro è sicuro della propria decisione.
È vero, è vero.
Quindi io credo che Giacomelli sia uno che sia un po' lì sulla fase di Moia Sansone con tutti i filistei, perché lui ha già finito la sua carriera. L'aveva finita l'anno scorso, gli è stato dato un anno di un anno
deroga.
Cioè è uno che se ne frega dei giudizi dei giudizi ufficiali, è uno che ha comunque finito. Sì. Per cui se lui dice no, io questa cosa l'ho vista, cioè qualche sassolino dalla scarpa, rispetto agli arbitri che lo giudicano al VAR, perché noi lo chiamiamo VAR, ma sono altri arbitri che giudicano l'arbitro.
Certo.
E non c'è niente di peggio di qualcuno che ci giudica, di qualcuno che fa il nostro lavoro e ci giudica.
Vabbè, in realtà ti dovrebbe aiutare, no, non giudicare, ti dà una mano.
No, giudichi lo stesso tipo, non è che si giudica. Tu sei chiamato a dare un parere. Quante volte gli arbitri sono costretti a cambiare la loro decisione?
Perché ogni vanno a rivedere.
Ogni volta che ha ragione il VAR, hanno sbagliato gli arbitri.
Sì, questo sì. Questo sì. Vabbè, no.
Giacomelli adesso è oltre il limite della carriera, dice a me non mi toccate più.
No, ma per carità, ma lui questi errori li faceva pure prima, perché è dal 2017 che fa errori.
Infatti una sequenza, sì, una sequenza di errori di questo.
È recidivo proprio. È recidivo ai suoi colleghi che lo chiamano.
Questo non credo che passerà alla storia degli altri.
Ah, certo.
Non passerà.
Sono molti quelli che hanno fatto come lui.
Senti Mario, io ti volevo chiedere, siccome stiamo per salutarci, questa sera, no? Questi agguati nel silenzio, chi li fa di più, la Juve o il Barcellona, secondo te?
Io credo che ti ripeto, credo che la Juve vinca, ma insomma, il Barcellona, persone che possano puntare la rete, solo che il Barcellona ha un gioco ormai vecchio, è proprio un gioco vecchio, da cui ogni tanto si discosta, cioè questi passaggi continui, lenti, non sono più. Ieri abbiamo visto, per esempio, in Atalanta, abbiamo visto squadre che cercavano di tenere il pallone ma che giocavano in profondità, erano sempre abbastanza verticali, piuttosto verticali. Ecco, il Barcellona non lo è più da un pezzo, il Barcellona è rimasto, cioè tutti gli allenatori del Barcellona, e Koeman è un olandese, ho l'impressione che continuerà su quel tipo, che stia continuando su quel tipo di gioco. Quindi se, secondo me il Barcellona è in crisi di gioco più che di giocatori.
Tra l'altro, di gioco. Le scelte, ti leggo quelle a centrocampo del Barcellona, Mario, dovrebbero essere Pjanic e De Jong. Poi a destra Dembélé, in mezzo Griezmann sulla tre quarti, quindi 4-2-3-1, con Ansu Fati, questo talento di cui si parla un gran bello,
l'abbiamo già visto, ce lo ricordiamo.
E poi Messi lì davanti. Insomma, da metà campo in su niente male. Come qualità di singoli, ecco. Vediamo un po'.
Sì, ma infatti ti dico, siccome però non riesce a esprimersi né in campionato né in coppa, secondo me ha problemi di gioco. Naturalmente il casino della società non aiuta, questo è il grande problema, bisognerebbe pensarci. Il grande problema, cioè sono gli incerti di avere i tifosi come proprietari che eleggono il presidente. Quindi il presidente non ha mai uno straordinario potere e finisce sempre per avere una parte della squadra con sé e una parte contro. Cioè il presidente, sia nel Real che nel Barcellona, non esprime la ricchezza, la forza produttiva, la sua forza imprenditoriale. È un signore che non mette i soldi, che distribuisce favori come può, cioè, e che usa spesso la squadra per rimanere popolare, perché poi deve essere rieletto. È come un sindaco. Per cui questo falsa quasi sempre il rapporto tra la squadra cioè sono molto più importanti i giocatori che influenzano gli elettori, sono molto più importanti i giocatori del presidente.
È vero.
E questo rende sempre la società mette la società in una debolezza potenziale continua.
Bene. Mario, allora siamo arrivati al termine, dobbiamo andare in pausa, domani ritorneremo con Mario Sconcerti, andremo anche ad analizzare questa gara, così come quella della Lazio che affronta il Brugge con tante assenze, questa trasferta della Lazio di Inzaghi. Allora Mario,
sempre
grazie,
in attesa
poi, perché non abbiamo nessun comunicato in merito poi a quella che è la situazione dei calciatori. Pure questa cosa, Mario, concludo, ci ha lasciato un po' così, nessuna comunicazione
da parte della società,
del club, sì. Sui giocatori, niente.
Ah, sulla. Magari sono risultati falsi positivi, non lo so, speriamo.
Vabbè, vediamo un po'. Vediamo. Mario, ti salutiamo e ti ringraziamo tanto. Buon proseguimento.
Grazie.
A presto. Grazie,
ciao,
Mario Sconcerti.
Ciao.
Allora, ci fermiamo perché adesso dobbiamo farvi sentire un po' di cose, i vostri messaggi. Vi facciamo sentire un po' di qualche cosa di Pioli in conferenza, qualcosa di Fonseca. Ci abbiamo un Koulibaly, un'esclusiva che dobbiamo anche ringraziare. Poi vi dico da dove ci arriva. Sentiamo con i vostri messaggi e qualche notizia. Torniamo subito.